105.50, continuiamo con la carrellata rispetto all'argomento cardine che abbiamo inaugurato inizio puntata, la questione dei braccianti agricoli che vengono sfruttati. È una narrazione che sfugge dal nostro controllo, da quello che sentiamo, che vediamo. Il sito di campagnelotta.org un po' ci dà la panoramica, ci ha dato la possibilità di intervistare il bracciante che abbiamo appena sentito, ma c'è chi invece ha scommesso di più, ha scommesso su un film, si chiama Lo Spaccapietre. Il film è stato presentato a Venezia quest'anno, al di là del fatto che è ancora nei cinema, quindi lo potete vedere, non stiamo qui a dire quali cinema o meno, che non ha importanza. L'importanza per cui ne stiamo parlando adesso in radio, che è proprio il tema dei braccianti, che viene fuori, e viene fuori in maniera molto spigolosa, molto di denuncia da una parte, e emerge sicuramente nella narrazione il punto di vista della classe, viene fuori con il racconto semplice che i fratelli De Serio hanno concepito e hanno comunque registrato in uno scenario affascinante, che è quello della Capitanata, in questa Puglia desolata, quasi arida, in cui la fotografia racconta una narrazione di vite sofferte non necessariamente straniere, ma anche che parlano la nostra lingua. E dopo questa premessa non posso far altro che salutare Massimiliano De Serio, che è in diretta con noi. Buonasera Massimiliano.
Buonasera Benny, buonasera a tutti quanti chi ci ascolta. Ecco
Massimiliano, questa fatica che è durata un po' di tempo, noi ci conosciamo al di là della telefonata, so che è stata abbastanza corposa il lavoro per scegliere lo scenario, per scegliere la location che la Puglia ha offerto. Ma la prima domanda che ti faccio è di carattere invece narrativo e politico. La questione dello spaccato di una classe di sfruttati, dei braccianti, come viene fuori rispetto alla vostra idea di fare cinema?
Ma sì, come viene fuori? Beh, innanzitutto per fare questo film abbiamo voluto immergerci dentro dei luoghi non tanto visibili, o almeno non immediatamente visibili, della nostra campagna, e dico nostra nel senso nostra italiana, ma noi abbiamo scelto la Puglia per tante ragioni, un po' perché forse lì il fenomeno del caporalato è più evidente, è più eclatante, ma in realtà anche qui in Piemonte abbiamo baraccopoli, penso appunto a Saluzzo, dove vivono i migranti stagionali, i lavoratori delle terre piemontesi che sono sfruttati anch'essi dai caporali. In Puglia però c'era una ragione più, anche se vogliamo, familiare, perché noi abbiamo fatto questo film anche pensando alla nostra famiglia di braccianti. Nostra nonna nel 58 morì lavorando i campi sotto padrone e sotto caporale, e la cosa più assurda che abbiamo riscontrato in questo viaggio dentro le nostre radici, ma oggi appunto, è che in realtà questo fenomeno di sfruttamento, di schiavitù, anche di rapporti di potere fra i poveri e i ricchi che abitano la nostra terra, è ancora presente, anzi addirittura forse è peggiore di quello che c'era alla fine degli anni 50, perché queste persone sono degli invisibili, non hanno una rete sociale intorno, sono dei numeri di telefono dentro dei telefoni appunto appartenenti a caporali. E allora ci è sembrato quasi doveroso rappresentare proprio questa divisione fra classi in modo netto, quasi manicheo, cioè ci sono i cattivi da una parte che sono delle maschere, che sono dei giganti, che sono appunto i padroni e i capi che governano i braccianti all'interno di queste masserie, di questi poderi, e poi ci sono i braccianti che sono non solo appunto come dicevi tu africani o appunto europei dell'est Europa, ma sono appunto anche italiani. Penso ad esempio al fatto forse più noto, alla nostra cronaca, da cui anche in parte nasce il nostro film, di Paola Clemente, che era una ragazza, una quarantenne pugliese, che si spostava tutte le mattine prestissimo di notte per raggiungere a centinaia di chilometri di distanza luoghi di lavoro che cambiavano settimanalmente, e che poi un giorno morì di fatica. Ecco, quindi ci sembrava necessario proprio far vedere che i cattivi non hanno sfumature, non hanno, esatto, e i poveri sfruttati hanno bisogno in qualche modo di forse di una rete, di una comunità intorno, ma anche di visibilità, cioè hanno bisogno di storie, di qualcuno che racconti anche queste storie. Per questo ci abbiamo preso in carico questo film, che si chiama appunto Spaccapietre, che vuole un po' raccontare anche questi rapporti di potere che purtroppo pervivono ancora oggi.
Ecco Massimiliano, beh, insomma, dire che considerarli cattivi padroni è assolutamente un termine adeguato, e qui insomma la mia prima domanda sulla questione di classe, perché la differenza di classe tra i padroni e invece chi subisce dal padrone le angherie e le loro decisioni è molto esplicita, diciamo, attraversa tutta la vostra pellicola. Al di là di quello che è la narrazione, che non staremo qui ad anticipare, perché invitiamo tutti insomma a vederla come questione, come film che esce da, non solo dalla questione della differenza di classe che sussiste ancora, quindi diventa denuncia che è di un'emersione di caporalato che è sempre più spietato, che è contemporaneo e che non vede in faccia nazioni, non vede in faccia differenza di religione o di sorta,
ma non vede neanche di fronte le generazioni, perché il protagonista del film, quello che abbiamo voluto, diciamo così, assurgere al protagonista del film, è una coppia di padre e di figlio. Io e mio fratello siamo andati nei ghetti di Borgo Mezzanone, dei Tre Titoli, dei Ganesi e in tanti altri più, diciamo così, meno organizzati, forse come semplici bivacchi quasi, che però esistono nelle campagne tra Brindisi, Taranto, Bari, Foggia, e lì abbiamo notato che non ci sono solo gli adulti, ci sono giovanissimi innanzitutto, ma anche i bambini. Se tu vai a Borgo Mezzanone trovi una generazione di bambini, figli di braccianti, che o sono abbandonati o magari lasciati, diciamo così, alle cure di qualche associazione, di qualche volontario, oppure appunto per le strade di questo borgo, oppure sono anche nei campi. E allora, certo, è la minima parte, però era per noi forte, forse interessante, anche far vedere la differenza fra generazioni. C'è un bambino di 10 anni che lavora la terra, costretto a lavorare la terra per 4 soldi, e appunto questi caporali che non guardano neanche in faccia questo elemento fondamentale, cioè l'infanzia negata, ecco.
Tutto questo aiutato insomma da uno scenario che nel vostro film viene raccontato, uno scenario desolante di abbandono dell'urbano, insomma, anche della socialità, la socialità legata a questi ghetti, che sono un fenomeno reale e contemporaneo a questo punto.
Sì, certo, noi in realtà non l'abbiamo girato nella Capitanata, anche se poi uno dei luoghi dei nostri, diciamo, privilegiati, dei nostri sopralluoghi, è stato proprio quello della Capitanata, però alla fine abbiamo girato in provincia di Taranto, a sud di Taranto, vicino a Pulsano, e lì abbiamo ricostruito un ghetto. Abbiamo ricostruito un ghetto che assomiglia, diciamo, ai ghetti che abbiamo visto, che abbiamo fotografato, che abbiamo anche dove siamo entrati, eccetera, però abbiamo voluto fare una specie di operazione quasi di astrazione rispetto al reale, cioè abbiamo preso quello che per noi era forse uno degli elementi anche proprio visivi più forti, cioè questa costruzione di baracche fatte con le rovine del lavoro. Cioè cosa succede? Spesso vengono presi questi teloni della cinellatura, che sono dei teloni appunto di nylon, e vengono poi impacchettati e legati fra di loro con i tubi dell'irrigazione abbandonati nei campi. Allora, questa idea proprio di riutilizzare, diciamo così, lo scarto, il rifiuto di un lavoro provvisorio, come quello appunto stagionale dei campi, per costruire un'abitazione altrettanto provvisoria, ci aveva colpito, e allora abbiamo ricostruito un ghetto fatto di oltre 50 baracche, tutte costruite in questo modo.
Sì.
Ah, tra l'altro a due passi dalle coste del divertimento, come spesso succede, perché siamo anche in posti molto belli, dove le persone vanno in vacanza, no? Dove i consumatori consumano magari, come noi facciamo tutti i giorni, i prodotti che vengono direttamente da questa filiera dello schiavismo contemporaneo. E tra l'altro abbiamo voluto, ancora per sottolineare questa distanza fra il mondo, diciamo così, reale del lavoro sottopagato e sfruttato e quello così della sopravvivenza, diciamo così, felice delle vacanze, eccetera, abbiamo voluto mettere questo ghetto dentro un vecchio acquapark abbandonato, dove ci sono questi scivoli che negli anni forse 70-80 erano un'attrazione turistica e adesso sono anch'essi una rovina del nostro paesaggio.
Ecco Massimiliano, a parte la scena che hai detto, la trama principale che racconta di questa donna, che è un fenomeno, cioè una roba di cronaca, avete scelto e privilegiato nel vostro racconto altri racconti di cronaca?
Ma guarda, in realtà ti dico, noi abbiamo incontrato tantissimi braccianti, naturalmente ex braccianti o anche persone che adesso sono più impegnate, che sono riuscite, diciamo così, a uscire da questo specie di girone infernale e che possono raccontarlo forse in maniera più distaccata. Però poi abbiamo scelto abbiamo chiesto a molte di queste persone incontrate di far parte del film, proprio fisicamente. Quindi vedrete i braccianti che fanno la parte dei braccianti nel film.
Sì. Scelta come Eisenstein, insomma, che sceglieva.
Sì. Siamo tornati un po' alle origini, perché se pensi a Eisenstein, anche lui, naturalmente.
In ottobre sceglie i protagonisti dell'ottobre. Come
esatto,
attore.
E poi naturalmente lo fa anche in una chiave non solo esteticamente, lo fa anche in una chiave politica molto, molto diretta, no? Dove i cattivi sono rappresentati come devono essere rappresentati,
esatto.
E poi in un altro modo. No, tra l'altro, scusa, questa cosa qui è anche avvalorata, sottolineata dal fatto che il protagonista è un bambino, cioè un padre che non è mai cresciuto, forse, è un bambino. E che guarda quindi anche questo mondo con gli occhi di un bambino, come dovrebbe guardarli forse un bambino, anche se poi quello che si trova di fronte è violenza, quello che si trova di fronte è la morte, perché è la morte della madre innanzitutto e poi di altre persone, ma anche di altri animali, perché uno dei protagonisti è anche un animale, un cane, no? A cui lui si affeziona.
Massimiliano, io ti ringrazio per questo spaccato di realismo che hai fatto sul territorio pugliese. Io sono molto affezionato, ovviamente, per ovvie ragioni di nascita, certo, e geografiche, come
anch'io,
tu insomma.
Sono di origine pugliese.
Sì, e nei cinema possiamo vedere il vostro spaccapietre in contemporanea. In chiusura, un dettaglio magari carino, simpatico: com'è andata a Venezia invece la vostra esperienza?
Ma Venezia è stato talmente rapido, velocissimo, come è stata una toccata e fuga, perché siamo arrivati tipo il lunedì mattina e siamo partiti il martedì pomeriggio. E è talmente stato vorticoso che è stato anche emozionante forse per questo, perché la presentazione del film, schiacciata fra interviste, incontri e altre cose, è stata una specie di tour de force emozionante perché la sala era piena, ho visto le persone molto emozionate alla fine della proiezione e devo dirti che questa cosa del, come tu dici, di aver affrontato con il realismo la realtà in modo così duro ma senza orpelli è stata sottolineata e apprezzata, mi sembra di aver capito, da tante persone, e infatti è iniziato poi un passaparola, la distribuzione è molto indipendente, però
sta girando.
A Torino hanno deciso di tenerlo ancora una settimana i fratelli Marx, il cinema, cioè ancora oggi e domani fratelli Marx e Massimo, però da giovedì sarà ancora una settimana almeno ai fratelli Marx, e poi c'è naturalmente anche a Roma lo stanno tenendo ancora, quindi diciamo abbiamo toccato un mese di proiezioni per adesso e stiamo continuando e siamo contenti.
Dai, Massimiliano, ti ringrazio per il tuo contributo. Fratelli de
grazie
Serio,
a te, grazie a voi.
Lo spaccapietre nei cinema. Ciao, a presto.
Grazie, ciao.